www.redigio.it e la storia continua. Scherzi indecenti. Siamo vivi per un soffio. A Carnevale le trovate di dubbio gusto sono all'ordine del giorno e inconsapevoli sopravvivenze di antichi rituali densi di significato. Il testamento dell'asino. Ma Carnevale, prima di morire, si sa, fa testamento. Come facevano prima di lui le analoghe figure dell'asino o del maiale portate in processione. Ed è proprio in una di queste redazioni del Testamentum Asini del 1470 che appare un lascito di particolare interesse. L'animale offre le parti del suo corpo agli astanti, specificando culum do sufflantibus, e la sua cennamella andrà quindi ai soffiatori rituali, i sufflantibus, che si preoccuperanno di ricostruire la diminuita riserva di anime del mondo. Perché le anime, non dimentichiamolo, sono in numero limitato, come ci raccontano i miti e i rituali di tutti quei popoli che vivono di caccia, di pesca o di allevamento. Le ossa, il cranio, talvolta anche le pelli degli animali, devono essere conservati in attesa di un'anima, di un soffio vitale che sopraggiunge a rivivificarli. L'anima soffio accompagna dunque gli esseri viventi per tutto il loro viaggio terreno fino a che, come scrive François Rabelais, si muore. Gli uomini scorreggiando, le donne vesciando, per modo che l'anima, nell'un caso o nell'altro, ne esce dal culo. Questa vitale o vorticosa circolazione delle anime deve essere protetta ad ogni costo, anche da eroi cristiani come San Biagio, protettore dell'altro luogo preposto ai soffi generati, la gola. Per timore che il delicato meccanismo possa essere interrotto nel giorno a lei dedicato, o per una omofobia tra Blasius e Blasen, che soffiare in Germania, veniva detta il giorno del soffio, ed è tradizionalmente proibito tessere perché i fili utilizzati potrebbero magicamente legare i venti traghetti delle anime. Tra i testamenti delle maschere animali, già nel IV secolo appare negli scritti di San Girolamo, 340-420, il Testamentum Grundi, Coro Cotta e Porcelli, cioè il testamento del porcello, intonato tra scherzi e facezie da giovani scolari trapassati. Ma il maiale e l'asino non sono gli unici animali a spadroneggiare in questo periodo di festa, anzi, c'è un carnivoro che nel Medioevo a oggi sembra aver avuto una parte fondamentale nei riti carnevaleschi e in quella circolazione di venti di cui abbiamo finora parlato, ed è l'orso. Dalla parte dell'orso. In questi giorni in Sardegna si svolgono varie rappresentazioni farsesche in cui Carnevale ha la maschera dell'orso. Particolarmente affascinanti sono quelli di Samugheo a Oristano e a Fogni, Nuoro. Qui il surtu, pronuncia surzu, l'orso, viene tenuto alla catena da due buttudos. A Samugheo lo frena un omodore o domatore, mentre tenta, tra l'ilarità generale, di sporcare le ragazze con della fuliggine ricavata da sughero bruciato. In una piacevole farsa carnevalesca di cui non è sempre agevole mettere insieme i pezzi. E l'orso muore ritualmente per poi risorgere tra l'allegria degli spettatori e i colpi di cironia, una sorta di frustino di dichiarata allusività fallica, che i giovani dell'associazione dell'orso, vestiti di nero, con i visi sporchi di fuliggine, danno all'orso. Ritornano qui, neanche troppo velati dai secoli, gli elementi rituali di morte e rinascita, di fecondità che abbiamo visto in Medioevo. E secondo una diffusa credenza, questo animale uscirebbe dalla tana tra vigilia di San Biagio, il 2 febbraio, giorno della Candelora. Durante la sua ibernazione, nel ricovero sotterraneo, sarebbe stato in contatto con le anime dei defunti, di cui si sarebbe riempito la pancia, per poi esperderla fragorosamente al momento del risveglio con l'ausilio di alcune piante lassative, di cui parlava già Plinio, l'arum, e rimettendole in gioco, a beneficio dell'umanità. E siamo di fronte con un'ambientazione differente dal medesimo tema che ritroviamo nelle miniature che illustrano il Roman de Fauvel all'inizio del XIV secolo. Queste mostrano alcuni personaggi carnevaleschi. Si tratta di un charivari, genericamente un rituale di disapprovazione sociale per un matrimonio considerato illecito, tra cui ovviamente gli orsi. Tra le maschere notiamo, come recita il testo, un uomo che mostra il culo al vento, e ai soffi carnevaleschi si riferiscono altri versi del Roman. Ancora una volta, come sostiene lo storico, il vento è una metafora, qui esplicita, del peto, evocata più precisamente dalle sciocche canzoni o scene notate più avanti nel manoscritto. Sei secoli dopo, nelle nostre scuole, nelle nostre piazze, gli stessi rituali sopravvivono con un inconsapevole culto dell'orso che continua, in qualche modo, a traghettare le anime nel mondo degli inferi al nostro, ma con rumorosissima ciclicità. La cura di Barba di Ferro. Una vera e propria insufflazione di anima avviene ancora nei carnevali della regione di Gavarnie, sugli Alti Pirenei. Qui un finto medico, implorato dal domatore, fa rivivere la maschera orso con dei potenti soffi dove si trulla l'animale. Analogamente, in Svezia, il dottor Barba di Ferro riporta in vita la maschera di carnevale soffiandole nell'aria attraverso un tubo. Ciò che vediamo oggi ritualizzato in queste feste è un mito che nel Medioevo ha attraversato l'Europa. È il peto dell'orso, ovvero quella credenza laconicamente scolpita da qualcuno nel XII secolo in un capitello della chiesa di Saint-Lieu in Francia. Un uomo alza la coda a un orso, lasciandogli emettere qualcosa che ora conosciamo bene. www.redigio.it. E la storia continua.